eyes when I gave the word. Now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to own.
Febbraio 2026, buon pomeriggio e bentrovati da parte di Chiara Di Paola, questa è La Giusta Frequenza. La voce dei giovani per un mondo più giusto, buon pomeriggio e bentrovati agli ascoltatori di Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio. Questa è la trasmissione che dà voce ai giovani per un mondo più giusto. Siamo in onda fino alle 16 su tutte e tre le frequenze in modalità multicanale, in FM, in AM e in DAB. E allora ci potete ascoltare in tutte le maggiori città italiane. Sono in compagnia non quest'oggi di Riccardo e Flo, ma in ottima compagnia lo stesso. Uno ha anche lo stesso nome di Flo, il nome di battesimo che in pochi, pochissimi forse conoscono. E quindi buon pomeriggio e bentrovati a Emanuele. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, ciao.
E mi sono persa, Rebecca, no, Lucilla. Ah, va bene, allora l'ho azzeccato, meno male. Del liceo Dante Alighieri di Roma, Polo.
Liceale, Alighieri Caravillani.
Alighieri Caravillani, ecco, diciamolo come dobbiamo dirlo. Siamo in onda proprio nella nostra trasmissione partecipata da studenti e studentesse delle scuole italiane. Oh, questi sono giorni di Olimpiadi invernali, ve le state vedendo?
No, io no.
No, tu neanche.
No, io neanche.
Ma come? Io sono, cioè, mi sembra tipo l'evento del secolo, non faccio altro che guardare Olimpiadi appena posso, appena riesco. Vabbè, speravo di poter condividere questa passione con voi, le località sciistiche sono comunque al centro dell'attenzione anche della nostra trasmissione.
Esatto,
quindi
esatto.
Non forse dal lato sportivo, più da quello vacanziero, mi sembra di capire. Chi è di voi due che è più appassionato allo sci, che avete deciso di portare questo blocco?
Allora, in realtà l'abbiamo scelto tutti insieme, proprio noi cinque. Io in realtà ho iniziato a sciare non troppo presto, quando avevo 8 anni, quindi nemmeno quando ero piccolo.
Neanche grande, dai.
No, neanche grande, però forse Lucilla?
No, vabbè, pure io più o meno ho iniziato 8-10 anni.
Non me ne frega niente a nessuno, in realtà. Ma... però è periodo di settimane bianche, voi l'avete fatta, la farete, andrete in montagna a sciare?
Noi no, con la scuola partiremo, ma non in settimana bianca, l'abbiamo fatta il primo anno.
Andate invece quest'anno?
In Sicilia andiamo.
In Sicilia, bello. Sì. Però avete dei suggerimenti delle località sciistiche più gettonate, visto che appunto è periodo, magari molti ci ascoltano proprio dalla montagna. E allora, quali sono le mete più belle per gli amanti dello sci?
Vabbè, ovviamente in Italia tra le località gettonate, soprattutto quest'anno, c'è sicuramente Cortina d'Ampezzo e grazie ovviamente alla visibilità delle Olimpiadi è molto apprezzata anche Livigno, nota comunque per la qualità delle piste, le numerose attività extra sci e per il suo clima particolare. Infatti anche d'estate, diciamo, si registrano temperature molto basse. E poi ovviamente Courmayeur e Pila si distinguono per l'ottima qualità delle piste e per l'ampia offerta di attività extra sciistiche. E molto frequentate nell'ultimo anno sono anche Madonna di Campiglio, parte della ski area delle Dolomiti, e con piste famose come appunto il Canalone Miramonti oppure la direttissima Spinale.
Troviamo inoltre la località di Roccaraso, che a differenza di quest'ultima ovviamente non si trova nel nord Italia bensì in Abruzzo, E oltre ovviamente alla qualità di questa località, sostanzialmente l'abbiamo inclusa perché a gennaio del 2025 Roccaraso è diventata assai famosa grazie ad un'influencer napoletana che è Rita De Crescenzo. In realtà il motivo per cui lo ricordiamo non è molto positivo, perché Rita, assieme a tantissimi napoletani, adesso non ricordo esattamente il numero, è andata a Roccaraso e ha lasciato praticamente il paese come se fosse una discarica. E anche io ricordo proprio che questa notizia comunque era finita anche in prima pagina proprio sul telegiornale, e da lì poi non è più successo niente, sebbene Rita avesse comunque detto che sarebbe ritornata addirittura con tutta Napoli. E ricordiamo che comunque Roccaraso, a parte diciamo questo fatto anche abbastanza divertente, no? Che però ci insegna ad essere civili comunque e a lasciare comunque i posti che troviamo puliti, questo non soltanto per quanto riguarda le città ma anche per gli spazi meno ampi, ci insegna per l'appunto sicuramente ad essere più corretti e più civili. Ovviamente Roccaraso diciamo ha comunque moltissimo turismo giornaliero, perché essendo vicina a grandi città come Roma e Napoli è molto molto scelta, perché ovviamente risulta comoda, perché da Roma non dista più di 1 ora e 45, massimo 2 ore, e anche di meno, ed è anche la cosiddetta montagna dei napoletani. Infatti anch'io sono stato a Roccaraso qualche anno fa, ricordo che c'erano moltissimi napoletani, quindi si riscontra una fortissima impennata di presenze. Ovviamente gode dell'influenza dei social media negativamente per Rita De Crescenzo, ma in modo positivo sicuramente per tantissimi altri sponsor di questa località, ecco. E ovviamente a parte l'Italia troviamo anche delle località europee molto molto importanti, come Le Tre Vallées in Francia, che è uno dei comprensori sciistici più grandi di tutto il mondo.
Il più grande d'Europa, sì.
Il più grande d'Europa, esattamente. E ovviamente in Francia forse la qualità risulta essere addirittura più alta, ecco, rispetto a quella italiana. Infatti i punti di forza sono sicuramente l'ampiezza delle piste, l'innevamento, quindi la fortissima e frequentissima presenza di nevicate, e ovviamente i servizi integrati, ci sono servizi veramente di altissima qualità. Le piste inoltre, questo facendo riferimento sempre alle Tre Vallées, sono molto molto varie, accessibili, e ovviamente queste località francesi a livello di altitudine sono situate per l'appunto in montagne più alte rispetto a quelle italiane, quindi anche in una situazione di surriscaldamento globale come quella di oggi, quindi di un costante rialzo delle temperature, ovviamente c'è più neve. E ovviamente anche qui, come dicevamo prima di Roccaraso ma di tante altre località, ovviamente c'è il concetto di influenza dei social, perché ovviamente oggi siamo soliti sempre scorrere su TikTok, Instagram, vedendo video di persone che sciano, e ovviamente questo va a vantaggio sostanzialmente della località in questione. Abbiamo sostanzialmente quindi parlato soltanto dei vantaggi di queste località sciistiche, che come abbiamo già detto prima sono le località sciistiche che sono state più scelte in quest'ultimo anno, ma ovviamente non sono, parlando della Francia, del Nord Italia in generale, delle località sciistiche adatte a chi non ama la folla. Infatti si riscontra comunque si riscontrano molteplici problemi di overtourism, questo perché vengono scelte da moltissime persone, e quindi per dei turisti sostanzialmente o sciatori che gradiscono comunque posti più isolati o comunque con meno persone, l'Appennino, quindi l'Abruzzo, anche magari alcuni impianti sciistici in Toscana ad esempio, ma anche nel sud Italia come sull'Etna, in cui oggi ho sentito sul telegiornale mi sembra non ci fosse nemmeno tantissima neve, nonostante l'Etna raggiunga 3300 metri di altitudine se non sbaglio. Ecco, queste mete che sono sostanzialmente scelte di meno rispetto alle mete del Nord Italia, sono sostanzialmente più adatte per le persone che non gradiscono moltissima folla. Ma ovviamente tutte le località che abbiamo appena menzionato sono assolutamente valide e scelte comunque in generale da tante persone.
Io sono una grandissima amante appassionata della montagna e devo dire che alcune volte secondo me si fa un po' di classismo sulla montagna, no? Quando si dice adesso ormai c'è troppo per turismo, ormai la montagna è veramente di tutti. Secondo me è un po' nasconde un po' un certo classismo, perché penso che sia bella la montagna di tutti e penso che arrivino migliaia di persone, poi che chiaramente che debbano essere educate e tutto quello che vogliamo, però insomma che la montagna diventi un po' un trend, a me da appassionata della montagna fa piacere. Molti no, se la tengono gelosa, se la tengono solo per sé, invece io penso che sia un bene che la cultura della montagna si diffonda un pochino di più, ecco. Certamente con l'educazione e il rispetto che un'ambientazione come quella delle Dolomiti, ma anche come quella degli Appennini, quindi di montagne bellissime, richiedono. Noi siamo arrivati al momento della prima pausa musicale, il volo Capinera, restate con noi perché a breve anche una bellissima intervista.
Tu sono varo vero.
15:18 torniamo in diretta, il volo Capinera, questa è la giusta frequenza, la trasmissione dei giovani per un mondo più giusto. Siamo in compagnia di studenti e studentesse del Polo Liceale Dante Alighieri Caravillani di Roma e do il buon pomeriggio e ben trovato a Rebecca e Veronica ai nostri microfoni. Ciao ragazze.
Ciao.
Oh, allora, con voi torniamo anche sul tema del progetto che ci consente, insomma, di realizzare questo bel laboratorio. LGNet 3 Roma è un progetto di Roma Capitale gestito da Arci Solidarietà, che rafforza il sistema di accoglienza e integrazione sociosanitaria delle persone migranti e rifugiate sul territorio romano. Questo è un podcast di Mandragola Editrice del Liceo Classico Dante Alighieri di Roma, che racconta storie di persone migranti per imparare a conoscere le persone e andare oltre gli stereotipi. Roberto Latella è sociologo, formatore e supervisore di centri di accoglienza per migranti e altri servizi alle marginalità sociali, esperto di metodologie narrative applicate al lavoro sociale ed educativo, e da anni raccoglie e conosce storie di persone migranti e non solo. Buon pomeriggio e ben trovato a Roberto Latella.
Buon pomeriggio, salve a tutti.
E allora la parola passa a voi per le vostre domande.
Buongiorno Roberto. Allora, nel racconto pubblico le persone migranti vengono spesso descritte come non qualificate o prive di competenze. E quindi, nella tua esperienza di sociologo e supervisore, quanto questa rappresentazione corrisponde alla realtà?
Allora, direi molto poco, nel senso che l'aspettativa che spesso si ha è di avere persone che, in quanto vivono una condizione di marginalità o di povertà in alcuni casi, necessariamente questo porti con sé uno scarso livello di istruzione o competenze basse. In realtà non è necessariamente così, specialmente quando parliamo di persone che vengono da paesi abbastanza lontani, anche perché per venire in Italia, non so, dal Centrafrica o da altre parti lontane del mondo, significa fare un investimento, significa fare un investimento economico, significa fare delle attraversate terribili, ma significa anche che probabilmente chi arriva da noi spesso sono anche persone che hanno invece un livello sociale, culturale medio o medio alto. Quindi è molto facile che, se voi avrete il buon gusto quando incontrerete una persona che vi lava i vetri al semaforo, di non chiudere il vetro come alcuni fanno e magari scambiare due parole con lui, forse scoprirete che avrete di fronte, che so, un medico, un chirurgo, un ingegnere, perché non è detto che, tenete conto che molto spesso questi titoli, diciamo fuori dalla comunità europea, non sono riconosciuti o non sono facilmente riconoscibili, dipendono anche da accordi bilaterali, e quindi molto spesso magari il medico che viene qui fa il badante piuttosto che fa un altro tipo di lavoro, e non riesce a fare il lavoro per cui ha studiato. Ma molto spesso i livelli di istruzione, oltre che le storie, le esperienze e le risorse, sono molto importanti. Quindi questo è uno stereotipo, pensare che chi viene dall'altra parte del mondo sia culturalmente, anche da un punto di vista proprio dell'istruzione, meno attrezzato di noi. Molte volte sono anzi molto attrezzati.
Da anni raccogli storie attraverso metodologie narrative. Puoi raccontarci qualche storia di persone migranti che smentiscono questo stereotipo?
Sì, ce ne sono diverse. Mi viene in mente per esempio una persona a cui, a un certo punto, con il laboratorio di narrazione di un altro progetto che si chiama Strada Maestra, abbiamo chiesto a lui di costruire, come ad altri, una storia. Beh, questa persona nel suo paese, un africano, non ricordo esattamente il paese, e lui era un ricercatore universitario che era scappato a un certo punto dal suo paese per problematiche di tipo politico, ma lui era un ricercatore, viveva per strada, ma era un ricercatore universitario. Mi viene in mente un altro, che sempre in questo stesso progetto, che ha scritto un'altra storia, per esempio che oggi fa l'educatore. Anche lui era venuto per studiare in Italia, poi una serie di vicende l'hanno messo in difficoltà, ma lui è uno studente universitario. O mi viene in mente per esempio un corso che sto facendo di qualifica per assistenti scolastici. L'altro giorno arriva una donna marocchina, gli chiedo di presentarsi e ci racconta che ha una laurea in servizi sociali e una laurea in economia, quindi due lauree, e però sta facendo un corso regionale perché ovviamente quelle due lauree da noi non valgono. Per cui ecco, ci sono vari esempi di questo tipo che in realtà smentiscono quest'idea. Ovviamente esistono anche persone come dire, analfabete migranti, non è che non esiste, esiste l'uno e l'altro. E ovviamente una persona analfabeta vale esattamente quanto una persona laureata, non ce ne so. Però il presupposto, il pregiudizio che noi abbiamo, che le persone migranti sono di bassa istruzione o, come dire, che non portino con sé elementi anche molto raffinati da un punto di vista culturale, in realtà appunto è un pregiudizio.
E io penso che magari per queste persone che sono ad un alto livello culturale sia anche frustrante magari che non gli sia riconosciuto la loro cultura e che anzi siano pregiudicate, disprezzate.
Sì, sicuramente è difficile, anche se devo dire che i migranti sono molto bravi a, come dire, ad adattarsi, arrangiarsi, però è frustrante indubbiamente aver studiato magari per fare il medico e trovarsi in un contesto, per esempio, appunto di assistenza di badantato, che non ha nulla di male, però è chiaro che sono due mestieri diversi. Mi viene da dire che però c'è un altro problema, non solo la loro frustrazione, ma noi per esempio cerchiamo ormai continuamente infermieri ultimamente. Abbiamo un sacco di migranti che sono infermieri ma che, non avendo il titolo riconosciuto, non possono lavorare. Quindi il punto è: che cosa perdiamo noi in termini di competenza nel nostro paese non costruendo un sistema, come dire, efficace di riconoscimento? Nel senso che quel medico che fa il badante è un medico in meno nei nostri ospedali. Quindi in qualche modo è una risorsa, una competenza in parte perduta, perché tutta una serie di cose che quella persona sa fare noi non le usiamo e lui è frustrato e noi abbiamo un medico in meno. Quindi in qualche modo c'è un doppio problema per loro, ma in realtà anche per noi, perché non sappiamo pensare ai migranti come risorse, come opportunità, li pensiamo solo come problema. Invece molto spesso sono una risorsa, non solo per questi aspetti, anche perché ci portano un'altra prospettiva culturale di cui abbiamo tanto bisogno, secondo me, ma anche per questo, perché sono portatori di competenze, di capacità, di risorse a volte incredibili che noi non utilizziamo semplicemente perché abbiamo li staticizziamo in uno stereotipo, in una classificazione.
E quindi appunto, come abbiamo già detto, molte persone arrivano in Italia con titoli di studio, qualifiche o esperienze professionali importanti, ma spesso non riescono a farli valere. Perché il riconoscimento dei titoli stranieri è così complesso nel nostro paese?
Perché elevata appunto la comunità europea, che ovviamente è differente, è connesso ad accordi bilaterali che ci possono essere o non essere tra i due paesi, per esempio, non so, tra l'Italia e il Congo, tra l'Italia e il Marocco, no? E quindi ci sono alcuni paesi con cui esistono dei patti, diciamo, delle regole, delle procedure più codificate che permettono, magari con una certa difficoltà, però anche il riconoscimento. In alcuni casi invece questi patti o sono molto complessi oppure non ci sono proprio, nel senso che se non c'è un accordo tra l'Italia e il paese di provenienza del migrante rispetto al riconoscimento del titolo di studio, quel titolo di studio qui è carta straccia. Ovviamente questo non vuol dire che i titoli di studio di altri paesi necessariamente non siano validi, ma significa semplicemente che non è stato fatto un lavoro di riconoscimento e di costruzione di un accordo. È chiaro che l'accordo in alcuni casi è necessario, perché può darsi che la laurea in un paese diverso dal nostro ha caratteristiche diverse, ma se c'è una procedura, se c'è un accordo, allora sarà possibile, per esempio, per il medico, che ne so, congolese, venire qui, fare un paio di esami che magari nella sua facoltà in Congo non c'è, e poi potrà essere un medico a pieno titolo. Ma se non è curato questo tipo di accordo, fondamentalmente, poi c'è tutta una serie di aspetti legati ai tempi e ai costi di questi riconoscimenti, per cui magari anche quando c'è una procedura, una regola chiara, c'è un problema di tempi e richiede un investimento economico, e magari il migrante che è arrivato qui i soldi non ce l'ha e quindi si accontenta di fare quel che può.
Cosa succede dal punto di vista umano e sociale quando una persona qualificata è costretta a svolgere lavori molto lontani dalla propria formazione?
È come avviene sempre, non solo ai migranti, c'è un tema di percezione di squalifica del proprio impegno, del proprio lavoro, della propria scelta, perché se una persona, magari con fatica, perché in quei paesi chi studia spesso lo fa con fatica, più che da noi, diciamo. Perché? Perché ci sono condizioni economiche e sociali meno favorevoli. E dopo aver fatto tutta quella fatica, dopo aver costruito anche un'identità intorno a quella professione, vedersela come dire destrutturata può essere molto doloroso e faticoso. Non solo, dobbiamo ricordarci che un migrante che viene qui ha già un livello di destrutturazione della sua identità culturale come paese di provenienza, quindi sono un arabo, sono un africano, sono un pakistano, già venire qui in Italia significa fare i conti con una difficoltà a far valere la mia cultura come mie abitudini, modo di essere, storia. In più, se anche la dimensione professionale non viene riconosciuta, è chiaro che io mi sento come una persona che non esiste. Nel senso che non esiste la sua cultura, non esiste la sua istruzione, non esiste la sua competenza professionale, è fondamentalmente risorsa umana, merce di sfruttamento per il nostro paese. E magari si trova a pigliare 2,50 euro a consegna, a fare a consegnare Glovo. Quindi è ancora più faticoso per chi invece aveva fatto una scelta professionale e ha le competenze per fare altro. È un po' anche un modo di tagliare le ali a un sogno, perché a volte lo studio e la professione può essere un sogno per qualcuno. Ripeto, senza voler dire che la persona che, come dire, che fa altri lavori vale meno. Chi consegna Glovo ha tutto il valore del mondo e merita tutto il rispetto del mondo. Ma se ho scelto di fare un'altra cosa, ho studiato faticosamente per fare un'altra cosa e poi mi trovo a consegnare per Glovo a lungo, sicuramente non me la vivo bene.
Hai parlato spesso di svantaggio, non solo individuale ma collettivo. Perché la mancata valorizzazione delle competenze delle persone migranti rappresenta anche un danno etico ed economico per il paese di accoglienza?
Mi viene da dire per diversi motivi. Cioè, il primo, appunto, come dicevo prima, perché magari noi potremmo avere bisogno di alcune competenze che in questo momento in Italia possono essere carenti, E invece sarebbe possibile utilizzarli. Vi faccio un esempio. Quando ci sono stati la guerra in Siria, la Germania, che è un paese non particolarmente più etico di noi, ma più furbo sicuramente, ha praticamente importato fior di medici, perché la Siria era famosa ed è famosa per aver formato dei medici eccezionali, e quindi si è preso un sacco di migranti siriani lì riconoscendoli per fargli fare i medici. Quindi in questo senso il primo elemento è che perdiamo proprio una competenza. L'altro aspetto è che chiunque porta da noi una risorsa, una competenza, venendo da un'altra cultura, da un'altra storia, ci porta anche un'altra prospettiva. Faccio un esempio. Un medico indiano, un medico cinese, un medico asiatico ci porta per esempio un'altra prospettiva medica, ci porta una prospettiva più olistica, ci porta la medicina cinese per esempio funziona in maniera molto diversa, che non vuol dire che non si può integrare con la nostra, ma è chiaro che una persona che viene da un altro paese, un'altra cultura, porta con sé la capacità e la possibilità per noi di allargare prospettive e mappe. Il momento in cui noi non lo vediamo questo e lo vediamo solamente come problema o solo come persona da sfruttare in questo paese, noi ci perdiamo tutto il portato culturale, storico. Insomma, alcune persone che vengono in questo paese vengono da paesi che hanno una storia più lunga della nostra, per esempio la Cina, per esempio l'India. Perdere loro, le loro competenze, le loro risorse, significa perdere anche la storia di cui sono portatori e di cui io penso noi avremmo bisogno, non fosse altro per confrontarci con qualcosa di altro da noi.
Attraverso il lavoro narrativo, cosa possiamo imparare ascoltando davvero le storie delle persone migranti, al di là delle etichette e delle categorie con cui spesso vengono descritte?
Allora, noi in particolare facciamo un lavoro narrativo che non è solo di natura autobiografica, nel senso che spesso chiediamo alle persone che vivono condizioni anche estreme di costruire storie, di inventare storie. Questo perché molto spesso l'autobiografia, per chi ha una storia davvero dura, può essere troppo faticosa. È più facile inventare una favola che parte da qualcosa di mio, ma che poi dopo ci permette di dare spazio al desiderio, alla possibilità, al sogno, cosa che... Quindi noi facciamo questo tipo di lavoro. Che cosa ci permette la narrazione? Ci permette di ascoltare non solo le storie, quindi quello che effettivamente hanno vissuto o è avvenuto, che per esempio è molto importante. Noi molto spesso, non noi magari, ma le persone, gli italiani, alcuni italiani, quando arriva un barcone dicono ecco ancora altri che ci vengono a dare fastidio, a invadere, bla bla bla. Se uno conoscesse la storia di che cosa significa affrontare un deserto, trovarsi in Libia chiusi in posti di fatto di tortura, venire qua solamente perché devi mandare qualcosa a casa alla tua famiglia, se noi conoscessimo le loro storie forse ci vergogneremmo un po' di più di dire ecco ci invadono ancora un altro barcone. Questo è un pezzo. L'altro pezzo è che invece però ascoltare le loro storie, le loro narrazioni, il loro, anche perché molto spesso sono portatori queste persone di culture molto più narrative della nostra, molto più, danno molta importanza alle storie. Ascoltare le loro storie o dare uno spazio narrativo significa dare uno spazio anche al tema della speranza, della fiducia, dei desideri, dei sogni che queste persone hanno. E mi viene da dire che noi siamo un paese che ha un bisogno incredibile di speranza. E paradossalmente quando io parlo con i migranti, malgrado vivono una condizione terribile a volte, hanno molta più speranza di noi, cioè hanno una capacità e una freschezza nel costruire l'idea del domani e del futuro che noi spesso non abbiamo, perché siamo schiacciati in un presente immobile. Quindi mi viene da dire che le loro storie ci ridanno speranza, può sembrare strano, ci ridanno futuro, ci ridanno progettualità, ci ridanno l'idea che il mondo non deve essere per forza così. Che non è che sia proprio un granché, mi sembra, ecco.
E allora grazie di cuore a Roberto Latella per averci dato il suo punto di vista, che è il punto di vista che proviamo a raccontarvi ogni giorno. Lo faremo anche la prossima settimana con le scuole di Roma, questa settimana con il liceo Dante Alighieri di Roma, la prossima con il liceo Machiavelli, grazie al progetto LGNet 3 Roma. Grazie Roberto di cuore.
Grazie a voi per l'opportunità.
E grazie anche alle nostre intervistatrici, a Veronica e a Rebecca. Ci prendiamo una pausa musicale che già anticipa la prossima tematica. Ebbene sì, si parla di musica e andiamo anche un po' sulle tendenze musicali del momento.
Since I survived, I realized wherever you go, that's where I follow. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night like it's the last night, like it's the last night. If the world was ending, I'd wanna be next to you. To you.
Sulle note di Lady Gaga e Bruno Mars torniamo in diretta alle 18.38. Questa è La Giusta Frequenza, la voce dei giovani per un mondo più giusto, e lo facciamo con Veronica e Lucilla del Polo Liceale Dante Alighieri Caravillani. Ragazze, buon pomeriggio e ben ritrovate.
Buon pomeriggio.
Guarda che bel sorriso, Veronica, è la tua prima volta in radio, vero? Non c'eri
la
volta
prima
scorsa?
No, è Liceale.
Come? Ah, ecco perché. Dove sei stata a proposito di località che dobbiamo commentare?
Sono stata a Selva di Val Gardena in Trentino.
Sulle Dolomiti, meraviglioso. Va bene, e invece Lucilla ormai è una veterana, già la sua seconda puntata, si può dire una speaker professionista, no, naturalmente si scherza. Ricordiamo che il nostro progetto è quello di non solo dare voce alle giovani generazioni e dare voce a chi non ne ha, ma anche quello di portare laboratori di media literacy nelle scuole, alfabetizzazione ai media. Riteniamo che per una società più democratica sia necessario partire da cittadini e cittadine più consapevoli, con spirito critico, che sappiano orientarsi all'interno del mondo dell'informazione. Ma non solo, ecco, l'altro obiettivo è naturalmente quello di dare voce a chi non ne ha. Lo facciamo con La Giusta Frequenza, ma lo facciamo ogni venerdì anche con la trasmissione Jolly Roger, lo facciamo con i nostri canali podcast. Ora parliamo però di musica, ve l'abbiamo anticipato, non a caso il brano che abbiamo ascoltato prima è uno dei più streamati del momento. E quando si parla di musica, di top 10, ormai non si parla più di dischi venduti, ma si parla appunto di ascolti su Spotify.
Spotify infatti è la piattaforma per ascoltare musica più, cioè, più famosa al momento, e permette di accedere a milioni di brani gratuitamente, con diciamo l'unica delle funzionalità che ha però il premium in più sono la possibilità di non avere pubblicità e gli skip illimitati, la possibilità di scegliere le canzoni e metterle in coda, e anche la possibilità di ascoltare le canzoni offline, che purtroppo con lo Spotify gratuito non si può fare. Però comunque, nonostante appunto non si abbiano tutte queste funzionalità nella diciamo modalità standard, è comunque un'app molto valida. Tra le canzoni che appunto Spotify elenca come le più ascoltate a livello mondiale abbiamo appunto Die With A Smile di Lady Gaga e Bruno Mars, che è stata fino ad ora in sottofondo, e poi Birds of a Feather di Billie Eilish e Appet di Rosé e Bruno Mars. Spotify inoltre ha una funzione molto simpatica, diciamo, alla fine di ogni anno, in particolare i primi di dicembre, fa uscire lo Spotify Wrapped, che è diciamo un riassunto delle statistiche di ascolto dell'utente nel corso dell'anno, e appunto diciamo illustra i passaggi nel cambiamento di gusti musicali o comunque nei periodi di ascolto che si sono verificati, ed è molto interessante perché poi quest'anno oltretutto hanno inserito dei giochi, diciamo, in cui dovevi indovinare la canzone più ascoltata di quell'anno, oppure comunque l'artista più streamato.
C'è anche nello Spotify gratuito?
Sì, io ho lo Spotify gratuito. E
cosa
sì,
vi è uscito fuori? Che età media avete? Perché vi dice anche questo, no? In base a...
Sì. Ah. E a me è uscita un'età media di 25 anni.
Ah, vabbè, abbastanza in linea.
Io 45.
Infatti, io sulla settantina, quindi ho detto, oddio!
E oltretutto in questo ci sono stati recentemente i Grammy del 2026, e il premio dell'album dell'anno è stato assegnato a Bad Bunny con il suo album The BDLA's Mass Photos, questo inoltre è un risultato storico perché è la prima volta che un album interamente in lingua spagnola abbia ricevuto un premio ai Grammy, oltretutto il più importante, anzi il premio più importante ai Grammy. Poi la canzone Wildflower di Billie Eilish è stata nominata canzone dell'anno, e Olivia Dean è stata segnata come artista emergente e migliore dell'anno.
Otros son se bonito que veo un San Juan, disfrutando de todas esas cosas que extrañan los que se van. disfrutando de noche.
L'avete visto lo spettacolo di Bad Bunny alla finale del Super Bowl?
Sì.
Qualche cosa sui social almeno si sarà vista. Sono partiti subito un sacco di meme, vabbè, che forse fanno ridere solo me, non lo so, però è stato uno spettacolo molto scenografico, divertente, anche riscosso insomma una certa polemica, perché a un certo punto, no, lui elenca tutti gli stati americani, un po' anche per ridare dignità, no, a tutti gli stati del Sud America, del Centro America, contro una politica statunitense decisamente cannibalistica nei confronti di questi paesi. E subito Trump non ha esitato, no, a intervenire dicendo uno spettacolo terribile, bruttissimo. Invece no, sicuramente è stato un grandissimo successo e sta spopolando veramente anche su tutti i social.
Mi blanquita perico mi chilo, io sto in PR tranquillo, però devi tirare il mafo.
In Italia invece emerge, diciamo, la centralità del rap, del trap, con artisti come Sfera Ebbasta, Shiva, Gue e Julier. Tuttavia comunque questi artisti non si limitano ad un unico genere, ma spesso fanno un connubio di dei generi più popolari, come appunto il pop, il trap e il rap. Un esempio è Bottiglie Privé dello stesso Sfera Ebbasta. Mentre tra i brani più ascoltati è nominabile La balorda nostalgia di Olly e Giulie e Incoscienti giovani di Achille Lauro.
Da che parte state? Più de Sfera Ebbasta, Shiva, Gue e Julier, o più lato Olly e Achille Lauro, che è decisamente uno stile più pop, insomma. Anche se, appunto, come hai detto giustamente te, anche poi no, i trapper, i rapper italiani spesso poi si lasciano un po' affascinare, guardano comunque, strizzano l'occhio al mondo del pop, però ecco, diciamo tutt'altro rispetto ad Achille Lauro e Olly, che ormai si sono totalmente abbandonati al mainstream o comunque no, al pop. Non che sia un punto a loro sfavore, perché poi spesso fanno brani di grande qualità. Siete un po' più, ecco, legate a una musica trap che debba restare tale, oppure qualche contaminazione più popolare ci può stare?
Allora, io non sono un amante del trap, preferisco più che altro in realtà il genere rap. E tra gli artisti che abbiamo nominato, quelli che amo di più sono Sfera Ebbasta e Olly, mentre Achille Lauro l'ho ascoltato tanto negli anni passati, anche se ultimamente le sue ultime canzoni non mi piacciono particolarmente.
No, io devo dire, ascolto forse un po' più trap e rap piuttosto che diciamo ad artisti come Olly e Achille Lauro, perché diciamo tra virgolette gasano di più, e secondo me io ascolto in particolare Gue e Sfera Ebbasta. E Achille Lauro però c'è da dire che quest'estate l'ho ascoltato molto.
Stare insieme, no, lo so, gli vuoi bene.
Allora, come ogni anno ovviamente un ruolo principale ha svolto il Festival di Sanremo, e le canzoni che sono state portate al festival sono anche state ascoltate maggiormente, raggiungendo i vertici sia di Spotify che di YouTube e nelle radio. Un esempio è La cura per me di Giorgia e Balorda nostalgia di Olly.
Sul viso, senza anima questo sorriso che hai cercato, che hai cercato. Più ti avvicini e più io mi...
Siete pronte al nuovo Festival di Sanremo? Ormai sempre più vicino. Abbiamo parlato anche nella puntata dell'altro ieri. Io non conosco, forse conosco due o tre artisti di quelli in gara, ma non credo che sia un problema mio, perché in realtà veramente tantissimi nomi sono semi sconosciuti.
Sì, sì, devo dire, anch'io ne conosco veramente pochi.
No, io l'altro giorno ne stavo parlando a cena con gli amici di mia sorella e loro li conoscono quasi tutti.
Quanti anni hanno?
19, 20.
Strano. Senti, secondo me è strano.
Per quegli occhi che fanno da luna. Non so più quante.
Ve lo guarderete, però? È un programma che ancora, diciamo, si fa guardare anche dai più giovani, oppure sta tornando a essere un po' da vecchietti, come era qualche anno fa, prima che lo riprendesse in mano Amadeus e lo così ringiovanisse un po'?
No, devo dire, noi lo guardiamo molto in classe, anche lo commentiamo, spesso, soprattutto per la serata cover, organizziamo dei giorni che ci vediamo tutti quanti e lo guardiamo insieme a casa di qualcuno.
No, io devo dire, in famiglia noi non lo guardiamo in realtà a Sanremo, e magari solo i miei la sera, però se ci organizziamo noi compagni di classe lo guardiamo insieme.
Del mare ferito, voglio andare avanti all'infinito, trovarti dentro gli occhi di un cane smarrito. E no, non cambierà dirti una bugia o la verità, per me fare una follia è come la...
Quindi in conclusione, il panorama musicale attuale è caratterizzato da hit internazionali, però anche ovviamente musica internazionale. Tra i generi sono nominabili appunto il rap, il trap e il pop, e giovani artisti e cantanti più affermati collaborano tra loro.
Noi ci prendiamo una pausa musicale, l'abbiamo ascoltato prima, già lo stavamo ballando e quindi vogliamo continuare a farlo. Bad Bunny, voi restate con noi perché questa è La Giusta Frequenza, e poi si parlerà di tagli di capelli. Ebbene sì, avete capito bene, l'hanno scelto loro. Non so come si possa parlare di tagli di capelli in radio, ma noi ci proveremo.
Si te quieres divertir, otra vez lo sacamos al estadio.
Tú tienes piquete, mami, yo también. Tú estás buena, yo estoy bueno también. Huele lo rico y ando con los de 100. Si tú lo quieres, lo tienes que mover. Tú tienes piquete, mami, yo
15:52, torniamo in diretta sul Ritmo Giusto. Le note di Bad Bunny e le voci di Chiara Di Paola in compagnia di Rebecca e Sabina del Liceo Dante Alighieri di Roma. Ragazze, ben ritrovate. Ben ritrovate.
Ah, grazie.
Se ci volete salutare, non so se vi va. Va bene, allora l'abbiamo anticipato. Si parla di tagli di capelli. Non ho ben capito come si possa parlare in radio di tagli dei capelli, ma mi piace la sfida, perché comunque quella delle tendenze, no, dei capelli sono una vera e propria moda che cambia di epoca in epoca. Quando riguardiamo le nostre foto vecchie, diciamo, ma che capelli avevamo,
mamma
che
mia,
capelli
sì,
avevano.
Sì, ma come... io poi da piccola, ma ti parlo di quando avevo 10 anni, mi tagliavo da sola, mi chiudevo in bagno e mi tagliavo i capelli tipo all'altezza della guancia, queste curtain and bangs cortissime, oscene, e veramente così cioè, potessi tornare indietro non l'avrei proprio fatto.
Direi, oh, vabbè, però avevi 10 anni, ti si perdonava. Secondo me non seguivi nessun trend.
Io ho sempre avuto un sacco di capelli, cioè io tantissimi. E un giorno mi sono stufata e li ho tagliati tutti, però me ne pento tantissimo. Ah, infatti adesso mi rifiuto di tagliarli.
No, ma io ho dei ricordi, tipo io e mia sorella, una roba che eravamo bambine, proprio 4 anni, ci eravamo nascoste e lei mi taglia i capelli a caso così.
No. No, devo dire che il trucco secondo me è avere un taglio neutro, cioè noi tre abbiamo capelli lunghi, semplici, sì, è vero che anche la frangetta in mezzo, la frangetta di lato potrà essere discutibile tra qualche anno, però dai, tutto sommato, no? Che dite?
No, io sono contenta dei miei capelli di adesso, devo dire, no, veramente tanto.
Io sufficientemente contenta, se non fosse per il fatto che mi ero tagliata la frangetta, ma adesso me ne pento tantissimo.
Poi sei riccia, quindi, vabbè, la frangetta è sempre un tasto dolente. Comunque, la moda dei capelli cambia di decennio in decennio, guardiamo gli anni 80, c'erano quei capelli cotonati pazzeschi, guardiamo anche solo 10 anni fa e no, cambiano veramente acconciature, trend e tagli di capelli. Quali sono i fattori che incidono di più innanzitutto su questi cambiamenti e quali sono anche i tagli più diffusi negli ultimi anni?
Allora, sicuramente il cambio, diciamo, della moda dei capelli è dovuto anche dalla diffusione magari sui social network, soprattutto come TikTok, magari anche Pinterest, dove puoi trovare varie idee. Infatti, su TikTok adesso va un po', diciamo, la moda tipo clean girl. Io non sono pienamente diciamo a favore di questa usanza, perché non fa, diciamo, per me, però molte ragazze tendono adesso ad avere i capelli comunque scalati, tutti molto comunque lucenti e un po' ondulati. Però diciamo questo mondo si divide anche con, da una parte abbiamo queste ragazze, dall'altra maggior parte delle italiane, delle ragazze italiane, vedo che hanno sempre i capelli proprio lisci lisci, spaghetto, e appunto dovuti dalla piastra. Oramai da quando c'è la piastra noi ragazze ne usufruiamo molto, devo dire.
Io sono un po' contro, diciamo, l'uso della piastra, perché a me non mi piace proprio l'effetto capello liscio, liscissimo, spaghetto. Poi io essendo pure riccia
vabbè, noi ci stiamo guardando un po' imbarazzate dei nostri spaghetti lisci, infatti, liscissimi, però
no, ma in realtà io ce li ho così, senza...
Sì, anch'io vabbè.
No, ma a me piacciono mossi, tali, io la piastra la utilizzo per farmeli mossi, perché mi piacciono molto di più.
Vabbè, anche... ma adesso stanno andando i capelli più ricci, mossi. Adesso chiunque dice che
altro,
no,
adesso lunghi, cioè è difficile trovare una ragazza col caschetto.
Ma secondo me è meglio. I capelli lunghi sulle ragazze stanno meglio.
Sì, infatti.
Non sono però gli unici tagli, no, di capelli, l'abbiamo detto, lo scalato con un effetto volume, movimento più diffuso.
Il volume per me è proprio, cioè, la parola d'ordine sui miei capelli, cioè è essenziale secondo me. Però comunque ci sta anche il bob, che è questo caschetto, diciamo, non proprio dritto, che davanti tende un po' ad allungarsi, la lunghezza del, appunto, del taglio, che devo dire su alcune ragazze sta molto bene, le valorizza tantissimo. Che
dici? Sì, poi dipende anche dalla forma del viso.
Poi magari si fa anche con la riga più laterale, per dare sempre anche un po' di volume.
Ecco, la riga laterale è molto meglio.
Secondo me è carina su alcune, è vero.
Sì.
E dei ragazzi, no, abbiamo dei tagli di capelli o no? Non li abbiamo inseriti nella scaletta.
Allora,
io vorrei lo stesso. Qual è la moda dei tagli di capelli per gli uomini?
Adesso va tantissimo
il ciuffo graffiato.
Sì, mamma mia, bruttissimo. Ciuffo graffiato? Posso dire?
Sì. E che è?
È proprio, cioè, lo vedi che è proprio graffiato, cioè nel senso, i capelli è come se hanno un ciuffo laterale alcuni ragazzi, e ci sono proprio delle sezioni di capelli separate quasi, non so come dire, proprio a me non piace per niente, cioè non vorrei dire, però
no, infatti,
poi alcuni si fanno il buzz cut, ma a me neanche
quello, ragazzi,
il buzz cut è praticamente la rasatura, cioè
sì, ma
parole,
non è che sei completamente pelato,
cioè sta bene solo a Brad Pitt, possiamo dirlo, cioè.
Io chingando come antes yo te lo metí.
Sicuramente tanta influenza non solo dai social network, network, anche come sempre dal mondo delle celebrità e della moda. Secondo me per gli uomini i calciatori dettano sempre moda, continuano a essere un po' l'icone di stile. Per le donne invece ancora no, le fashion week, la moda patinata da copertina e da rivista continua un po' a dominare, ma non solo, anche c'è un po' un ritorno ad alcuni stili vintage, no?
Sì, è vero, ultimamente sta andando tanto, soprattutto diciamo negli anni sta ritornando alla moda degli anni anche 2000, 2010, jeans che non c'entra niente, però i jeans a vita bassa, comunque in quel periodo andava appunto tantissimo, andavano i capelli lisci, 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 come adesso comunque va.
Sì, infatti l'ho notato anche io questo, ma soprattutto le ragazze magari della nostra età, cioè oramai a scuola le vedi tutte quante con i capelli lunghissimi e lisci, proprio tipico degli anni 2000, dei primi anni 2000. Facendo esempio Cristina Aguilera, lei era una che portava sempre i capelli lunghi e lisci.
Io sono una grande fan, sono belli i capelli lunghi e lisci, vabbè, anche ricci ovviamente, però finché i capelli sono belli, perché poi una certa età si rovinano,
sì,
un po', finché sono belli, no? È bello portarli anche lunghi. Quindi mi sembra di capire non c'è un taglio dominante comunque.
Ma no, in realtà no, perché comunque diciamo che possiamo
ognuno
dire
segue il proprio stile, segue chi vuole.
Noto che più tra i ragazzi c'è un taglio per eccellenza.
Sì, pure secondo me.
Alla fine noi ragazzi riusciamo a capire, secondo me, cosa ci sta meglio e seguiamo quello che pensiamo noi.
Sì, sì. I maschi seguono tutti i calciatori.
Va bene, mi sembra di capire che posso ancora andare bene, non considerarmi troppo boomer solo perché porto i capelli lunghi e lisci. Perfetto, sono nel pieno della moda, questa è l'epoca mia. No, naturalmente si scherza, però grazie alle nostre Rebecca e Sabina per averci fatto fare anche questo tuffo nel mondo della moda, molto divertente e simpatico riguardo il taglio dei capelli. Noi siamo arrivati zitti zitti in chiusura di trasmissione, alle 16 in punto vi diamo l'appuntamento a domani, perché la giusta frequenza torna dalle 15 alle 16 sempre con studenti e studentesse del liceo Dante Alighieri di Roma per la trasmissione che dà voce agli studenti per un mondo più giusto. Grazie agli ascoltatori di Radio Zain e Radio Jeans e Hot Block Radio. A domani, ciao.